Le 12.34, momento del nostro dibattito, il punto. C'è una nuova sfida da vincere per le democrazie occidentali che riguarda le cosiddette fake news, la cui diffusione ha dato vita a un vero sistema artigianale nella sua prima fase, ora sempre più commisto a interventi e a manipolazioni della politica e dei social media, un fenomeno che si riflette su intere comunità e che ne mette a repentaglio il diritto fondamentale a una corretta informazione. I luoghi, o meglio alcuni dei luoghi dove si produce questa disinformazione, vengono definiti troll farm. Noi ne parliamo e siamo qui in diretta, sempre in diretta ad Alphaville, con Marina Yeb, giornalista e ricercatrice che ha indagato sul funzionamento di queste troll farm, e con Serena Giusti, ricercatrice della Scuola Superiore Sant'Anna, che si è occupata di disinformazione e politica. Ma do subito il benvenuto ad Enrico Bianda. Ciao Enrico e ben ritrovato.
Buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto, buongiorno anche alle nostre due ospiti, buongiorno Marina Yeb, buongiorno Serena Giusti, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno. Sage Journal è uno dei più grandi gruppi internazionali che pubblicano saggistica, ha da poco rilasciato in open access un saggio, come detto, di Marina Yeb, scritto in collaborazione con Tiziano Bonini. L'articolo si intitola Understanding Troll Farms Working in the Arab World. Serena Giusti invece ha curato il volume Democracy and Fake News, Information Manipulation and Post-Truth Politics nel 2021, mentre è dello scorso anno La disinformazione e la politica estera, apparso invece per Vita e Pensiero. Dunque, da una parte c'è Serena Giusti, che si occupa degli aspetti, come dire, in parte politologici; Marina Yeb si occupa di ricerche etnografiche, di fatto, e ha lavorato presso queste istituzioni, queste fabbriche, per comprenderne i meccanismi, i flussi produttivi e anche le relazioni di potere, le relazioni che definiscono quel tipo di mondo del lavoro. I due approcci ci possono aiutare per comprendere che cosa sta accadendo, e soprattutto in prospettiva un anno molto importante, quello che si è aperto oggi. Magari non ne parleremo, ma a noi risultava assai interessante poter toccare questi temi in un anno in cui ci si occuperà molto di elezioni europee a giugno e ovviamente l'appuntamento elettorale di novembre con le presidenziali statunitensi. Partiamo con Marina Yeb. Il suo lavoro di ricerca sul campo l'ha portata ad investigare queste troll farm, questi luoghi. Che cosa sono, se ci può aiutare a comprenderlo meglio? Dalla parola naturalmente si capisce, sono, come dire, fabbriche dove operano i troll. Quindi cosa sono? E dove si trovano soprattutto quelle sulle quali ha lavorato lei negli anni, in questi 2 o 3 anni di esperienza?
Sì, certo. Prima di rispondere alla sua domanda, ci tengo a raccontare brevemente come è nata questa ricerca e l'interesse per le troll farm. Tutto è iniziato nel 2019 con una proposta di lavoro da parte di un mio ex collega in Tunisia, il quale mi propose di partecipare ad un progetto, tra parentesi, di comunicazione politica, come aveva e voleva precisare lui, e che consisteva nel promuovere l'immagine e aumentare la reputazione di 2 partiti politici neonati e di conseguenza i loro presidenti. Io all'epoca rifiutai il lavoro, a dire il vero, non perché sapessi che si trattasse di attività di trolling, ero totalmente ignara di cosa fosse il trolling, ma per semplice motivo che pochi giorni dopo mi sarei dovuta trasferire definitivamente in Italia. Nonostante il rifiuto, non ho smesso di pensarci e iniziai a prestare più attenzione e a osservare attentamente tutto quello che veniva diffuso, commentato e condiviso durante quel periodo su Facebook, la piattaforma più utilizzata in Tunisia. Iniziai anche a leggere articoli e studi sulla comunicazione politica, sul marketing politico digitale, fino ad arrivare al computational propaganda, ovvero l'uso dei social media, degli algoritmi, dell'automazione e della cura editoriale umana per la manipolazione dell'opinione pubblica. Cominciai piano piano a mettere insieme i pezzi ed a capire che lavoro mi avesse proposto realmente il mio ex collega. E lì ho contattato il dottor Bonini e abbiamo iniziato a lavorare sulla mia tesi magistrale con un focus sulla Tunisia, Egitto ed Iraq. Quindi, rispondendo alla sua domanda, questi troll farm, quelli che abbiamo studiato noi, si trovano in Tunisia ed in Egitto ed in Iraq, sono delle agenzie, organizzazioni o gruppi di individui che operano su internet con l'obiettivo di diffondere disinformazione, manipolare l'opinione pubblica ed influenzare il dibattito online. Questi gruppi sono spesso coinvolti in attività che vanno dalla creazione di contenuti falsi o distorti alla manipolazione dei social media con l'obiettivo di sostenere un particolare agenda politica, economica o sociale.
Due questioni, poi lascio la parola alla collega Lina Simoneschi. Lei ha accennato a Facebook, tra l'altro proprio in questi giorni si celebrano per certi versi i 20 anni dalla nascita del social media, più utilizzato in modo particolare per diffondere questo tipo di informazioni. Seconda cosa, è importante occuparsi di queste troll farm perché certo significa capire anche i meccanismi di produzione della disinformazione, ma significa anche occuparsi di quel tipo di informazione che finisce per colpire determinati personaggi che possono essere pubblici, che hanno un ruolo, che possono giocare o potrebbero giocare un ruolo nella politica in occasione di determinati appuntamenti elettorali, ed è anche per questo che ne abbiamo voluto parlare questa mattina.
E quindi vorremmo chiedere a Serena Giusti, allora, qual è il peso di queste troll farm? Lei si è molto occupata di quella che viene definita anche computational propaganda, dove però ci par di capire l'accento è messo soprattutto sulle forme di intelligenza artificiale. Ecco, vediamo di capirci meglio. Serena,
sì, dunque, grazie. Come ha detto Marina, ci sono varie produzioni appunto di notizie manipolate, informazioni, messaggi che vengono appunto lanciati anche attraverso queste fabbriche della disinformazione, che poi utilizzano sia account automatizzati sia anche persone che possono però utilizzare l'informatica per rendere i messaggi virali. Marina ha parlato di questo fenomeno soprattutto nel Nord Africa, e il suo contributo è molto importante perché invece tutta la ricerca inizia piuttosto sulle fabbriche della Russia. In particolare ci ricorderemo che l'iniziatore di questo fenomeno, di questo progetto, è stato Prigozhin, che si sospetta sia morto in un attentato, e ricordare la sua figura ci consente anche di riflettere su quale possa essere il mandato politico che queste fabbriche hanno, quindi ci riporta a una riflessione sulla relazione col potere. È una relazione diretta, cioè c'è un mandato diretto, oppure ci sono dei personaggi che per compiacere il potere iniziano un'attività di disinformazione che va ad allinearsi con le posizioni del potere. Chiaramente l'informatica, come stavate sottolineando, è un potente strumento nelle mani di chi vuole creare confusione, di chi vuole avvalorare certe informazioni o manipolarle. L'intelligenza artificiale in particolare è stata utilizzata nella creazione di disinformazione. Qui faccio riferimento soprattutto per esempio alle deepfake, in cui si utilizza il filmato per esempio di un personaggio politico, ma è stato fatto con lo stesso inventore di Facebook, Zuckerberg, e gli si fanno dire delle cose non vere che però ci possiamo attendere. Nel momento creativo l'utilizzo dell'intelligenza artificiale rende il prodotto molto verosimile, e nella verosimiglianza è più facile anche che si diffondano certe emozioni, certi sentimenti che più difficilmente possono essere rimossi, anche qualora si abbia uno smascheramento dell'inganno che abbiamo vissuto. L'intelligenza artificiale è estremamente importante nel rendere i messaggi virali, quindi nella diffusione, perché in principio ciascuno di noi a questo punto è capace di toccare una platea enorme, attraverso anche l'uso dell'intelligenza artificiale, e l'intelligenza artificiale può essere utile anche nella valutazione dell'impatto delle informazioni o disinformazioni che abbiamo voluto diffondere. Chiaramente in questo non c'è una logica soltanto politica, ma c'è anche una logica economica, e quindi un utilizzo politico ed economico dell'intelligenza artificiale.
È importante, crediamo, ma ci sarà modo anche per approfondire più in là la questione del deep learning che caratterizza l'intelligenza artificiale, perché se l'intelligenza artificiale si muove in un contesto fortemente alterato di informazioni, produce a sua volta informazione alterata. Naturalmente, poco fa lei accennava al deepfake, giusto a beneficio di chi è all'ascolto questa mattina, è quello strumento attraverso il quale possiamo modificare il volto di un personaggio e fargli assumere le fattezze di un altro personaggio, così come si possono alterare, mantenendo inalterate la grana della voce, si possono alterare completamente il senso, le parole che possono essere utilizzate in messaggi audio o video. A proposito di questioni di metodo, anche per fare luce sui diversi modi, no, di approcciare questo tipo di realtà, lo dicevamo in apertura, Marina Yeb, lei si interessa soprattutto dell'industria che produce questa disinformazione. Sono quelli che vengono, mi pare, chiamati i production studies. Propone dunque, se abbiamo ben compreso, un'analisi dei processi produttivi, delle relazioni di lavoro, delle condizioni anche di lavoro. Questo è molto importante. Parliamo di questo aspetto, di che tipo di lavoro parliamo, quali sono le condizioni nelle quali operano gli addetti che lei tra l'altro ha lungamente intervistato, si dice nella ricerca, con interviste che erano più o meno, mi pare di ricordare, intorno all'ora, grosso modo.
Sì. Sì, con il dottor Bonini abbiamo deciso di trattare questo argomento con un approccio di production studies, anche perché questo approccio ci permette di concentrarci sulle condizioni di lavoro dei troll, considerando le troll farm come una componente della più ampia ecologia delle industrie dei media digitali. Posso dire che è un lavoro invisibile, precario ed emotivamente intenso. Nella nostra ricerca abbiamo mostrato che i troll non sono questi demoni dipinti dai media, ma lavoratori precari che hanno studiato giornalismo e comunicazione, ma trovano solo questi lavori, soprattutto in paesi come l'Egitto e l'Iraq, dove la cultura obbliga l'uomo a fare qualsiasi tipo di lavoro, essendo il capo della famiglia e l'unico responsabile a portare il pane a casa. Infatti, in quei paesi, quelli che fanno questo tipo di lavoro sono uomini, non esistono donne troll. Abbiamo mostrato anche che gli operatori dei fake account lavorino in condizioni estremamente precarie, più delle volte senza un contratto legale, e siano altamente sorvegliati e sottoposti a turni di lavoro molto intensi e a compiti quotidiani emotivamente gravosi. Sono anche gli operai di una industria dell'informazione che è finanziata soprattutto da chi ha soldi e potere per potersi permettere di pagare una campagna di comunicazione. In qualche modo sono in continuità con le agenzie di pubbliche relazioni e di marketing digitale. Abbiamo anche capito che queste scelte appunto lavorative non vengono mai fatte a cuor leggero e hanno conseguenze psicologiche sui lavoratori, che non possono sopportare il peso emotivo di dover generare ondate di finto odio verso altri esseri umani.
E Serena Giusti, invece lei ha un approccio diverso, cioè lei cerca di indagare, di mettere in luce quale sia il ruolo che la disinformazione svolge nelle democrazie. E allora le chiediamo, questo è un anno cruciale sotto molti aspetti, si parlava di elezioni europee, poi molto attese anche quelle presidenziali, allora cosa dobbiamo temere?
Ma innanzitutto direi che quando si parla di democrazie non si può escludere che la disinformazione venga prodotta dalle stesse democrazie. E anzi, abbiamo in tutti i paesi occidentali un problema di informazione. Questo deriva sia appunto dalla questione dei social media, quindi delle piattaforme che diffondono informazione senza che vi sia un controllo. Dall'altra parte queste piattaforme danno la possibilità ai politici stessi di utilizzare un doppio livello di comunicazione, ossia uno ufficiale ma uno informale, in cui anche a personaggi con una reputazione e una legittimità è consentito sia di utilizzare un linguaggio talvolta di odio, ma anche di dire e di dare informazioni non propriamente corrette. Questo già genera di per sé confusione, e soprattutto questo fenomeno è un fenomeno di disintermediazione politica, in cui c'è un dialogo diretto tra il politico e il cittadino, senza che per esempio i partiti politici e altri corpi intermedi si inseriscano in questa comunicazione. Inoltre poi tutta l'azione della disinformazione, anche quando venga dall'esterno, quindi qui faccio un po' riferimento ai timori rispetto alle elezioni europee e alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, va inserito però all'interno di un ecosistema informativo. Quindi da una parte è vero che durante le elezioni ci si attendano degli attacchi informatici, gli attacchi di trolls, di bot per influenzare le posizioni, però è anche vero che questo ecosistema lavora nel lungo periodo e quindi non si attiva soltanto in quel preciso momento, ma evidentemente ci sono già fonti, ci sono informazioni, ci sono già social media attivi che vanno a preparare il terreno. Se prendiamo per esempio la questione dell'invasione della Russia in Ucraina, questo si poteva già intuire dall'ecosistema informativo in cui circolavano determinate narrative che potevano far presumere questo possibile attacco. Nel momento delle elezioni, gli attacchi molto, diciamo, targettizzati, molto precisi, si sono verificati soprattutto nelle elezioni americane del 2016, ma anche per esempio nel caso del referendum su Brexit. Quello che si è potuto vedere, che gli informatici hanno potuto vedere, è che c'è stato un flusso di determinate informazioni molto più intenso. Difficile è capirne l'origine, ma noi politologi ci interroghiamo anche sugli effetti. Ecco, sugli effetti la ricerca è ancora un po' indietro, nel senso che si presume che questi attacchi possano andare a rafforzare dei gruppi che già hanno determinate posizioni anche all'interno dei social media, quindi vanno a rafforzare le echo chamber, cioè queste bolle che si creano omogenee di individui che pensano in un certo modo, che hanno determinati valori. Al momento sembra più difficile che possano spostare la posizione elettorale di persone che hanno idee diverse. Quindi si è calcolato che per Brexit l'impatto sul voto poi possa essere stato minimo. Questo per dire che fortunatamente nelle decisioni di voto ancora contano altri fattori, sì, come quello dell'istruzione, del genere, del vivere in una città piuttosto che in campagna, sociali, eccetera. Quindi questo è tutto ancora una dimensione che deve essere ulteriormente approfondita. Quello che possiamo temere è un inquinamento dell'ecosistema informativo in generale, e in questo senso le democrazie sono molto più deboli rispetto alle autocrazie, proprio perché sono aperte e hanno meno sistemi di controllo, perché altrimenti si potrebbe cadere nella censura.
Siamo quasi in chiusura di questa chiacchierata e iniziamo già col ringraziare le nostre ospiti. C'è un'ultima questione chiederei ad entrambe brevità nella risposta cortesemente. Quanto sono contigui? Lei, Marina Yeb, ad esempio, ha parlato di lavoro invisibile, di fatto di sfruttamento, quantomeno nelle troll farm che lei ha indagato, ripeto, Tunisia, Egitto, Iraq. Quanto sono contigui allora il mondo di queste troll farm e quello della politica? Quali sono le modalità di contatto tra, ad esempio, chi vuole far partire una campagna elettorale utilizzando questi strumenti, posto che, come ci diceva Serena Giusti, spesso finiscono per incidere in realtà più che nella trasformazione di un'opinione pubblica, nel rafforzare un'opinione che già si sta consolidando all'interno di bolle vere e proprie?
Sì, allora, il mondo delle troll farm e quello della politica può essere contiguo in diverse forme e contesti. Ad esempio, le troll farm possono essere coinvolti attivamente nelle campagne elettorali, cercando di manipolare l'opinione pubblica a favore o contro determinati candidati o partiti attraverso la diffusione mirata di contenuti ingannevoli e o polarizzanti, cercando di orientare il voto degli elettori. Le troll farm spesso cercano di approfittare delle divisioni esistenti nella società, amplificando le tensioni e accentuando le differenze politiche. Questo può portare a una maggiore polarizzazione e alla creazione di un ambiente politico più ostile e divisivo. Le troll farm possono anche impegnarsi in attività di guerriglia online, attaccando avversari politici o diffondendo notizie false per danneggiare la reputazione di determinati leader o partiti, e altri tanti sono gli esempi. Ma poi quello che volevo dire è che dalla nostra ricerca abbiamo notato non solo un profondo legame tra troll farm e politica, ma anche, secondo me la cosa più interessante, una continuità tra le troll farm e l'industria dei media. Le troll farm, almeno nel mondo arabo, quello che abbiamo studiato noi in Tunisia, in Iraq ed in Egitto, non sono un fenomeno esterno e indipendente dal sistema mediatico. Al contrario, rappresentano un settore emergente dell'industria mediatica e sono strettamente correlate a questa industria.
E Serena Giusti, se non ha niente da aggiungere alla questione, le chiedo, perché abbiamo veramente solo un paio di minuti ancora, di concludere con delle osservazioni che riguardano Facebook. Insomma, naturalmente troll fans e Facebook sono molto legati, nel senso che è molto utilizzata questa piattaforma. Ecco, e a suo giudizio, quanto incide la permeabilità dei social a queste logiche di produzione sull'impatto della disinformazione, in particolare per quanto riguarda anche gli aspetti politici?
Ma, sicuramente incidono molto, proprio perché, come abbiamo sottolineato, non c'è un controllo su quello che si esprime. Cioè, e addirittura a volte manca proprio una legislazione in questo senso, che rende quindi molto molto permeabile Facebook. Quindi è questa mancanza di controllo, e soprattutto il fatto che queste piattaforme diano la possibilità di un doppio livello di comunicazione, che le rende estremamente potenti e pericolose, perché anche ingannevoli.
Io vi ringrazio, noi vi ringraziamo, scusate, ringraziamo la redazione di Alphaville, ringrazia Marina Ayeb, giornalista e ricercatrice, e anche Serena Giusti, ricercatrice della Scuola Superiore Sant'Anna. Lei si occupa di fake news e Marina Ayeb ha visitato di persona delle troll farm. Grazie molte a Enrico Bianda.